Tutti e a tutte, siamo su Tabula Rasa, sono le ore 20.01, oggi è giovedì 2 dicembre, siamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Oggi un leggerissimo ritardo dovuto al fatto che abbiamo avuto un problema tecnico, quindi non abbiamo mandato la sigla, ma recupereremo giovedì prossimo ovviamente.
E è la decima puntata, oggi leggeremo ben tre libri. È una puntata antropologica, diciamo. Viaggeremo soprattutto per la Francia, ma saremo anche dalle parti del Sud America. Parleremo di morte, di becchini, di ipocondria, di malattie, però insomma ci sarà anche una serie di momenti interessanti anche per ridere.
E di aborto,
speriamo.
Parleremo anche
di aborto. E presenteremo appunto allora tre libri. Il primo sarà quello di Mathieu Henard, Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini, edizione EO. Poi presenteremo il libro di Annie Ernaux, L'evento, l'Orma edizione. Poi andremo in Sud America con Il sistema nervoso con Lina Meruan. E infine presenteremo un nuovo progetto editoriale chiamato I tardigradi per Eris edizioni. And you're trying hard to figure out just exactly how you feel before you end up parked and sobbing, forehead on the steering wheel. Who are you now?
So what?
torniamo in onda con Tabula Rasa, torniamo con il libro, il primo libro di questa serata, che è Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini, scritto da Mattia Enar, e abbiamo con noi la traduttrice di questo e di altri libri, non solo di Mattia Enar ma anche di altri autori come Pennac eccetera, e si chiama Yasmina Melois, e quindi benvenuta a Radio Onda Rossa e a Tabula Rasa.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità.
Grazie a lei, grazie a lei. Dunque, allora, stiamo parlando di un libro molto corposo, molto grande, sia come mole, è un libro di 480 pagine, uscito pochi mesi fa, presentato anche al Salone del Libro di Torino. È un libro molto complesso, molto grande, si può parlare di qualsiasi cosa quando uno legge Enar, ma in particolare per questo, perché è un libro in cui c'è una trama molto semplice in teoria, perché si parla di un antropologo che arriva in una zona rurale della Francia e da quel momento inizia a scoprire il popolo rurale francese e deve scrivere una tesi di laurea. E da quel momento in poi inizia a incontrare dei personaggi vivi o morti, o chissà in quale situazione sono, e scopre un mondo molto particolare che teoricamente a livello antropologico sarebbe interessante, ma invece diventa letteratura e diventa la storia e il racconto della confraternita annuale dei Becchini di questo piccolo centro rurale francese. Ecco, io la prima cosa che volevo chiedere alla nostra ospite era se c'è una sola trama che riguarda il libro, oppure se, quante ce ne sono?
Bella domanda. Allora, potrei rispondere, potremmo dilungarci molto a rintracciarne tante. Io direi che il tema conduttore credo sia questa idea che sottende questo romanzo della ruota delle reincarnazioni, perché appunto nella parte interna, insomma, la cornice del romanzo è costituita dal diario dell'antropologo, e all'interno invece c'è la descrizione di questo grande banchetto annuale, appunto, che i Becchini francesi fanno nel paesino dove si è insediato l'antropologo, e che costituisce il nucleo centrale del romanzo, intorno al quale però poi ruotano tutte le storie un po' di molti degli abitanti del villaggio, e soprattutto questa idea presa a prestito dal buddismo della reincarnazione, della ruota, cioè ogni essere vivente, dal più umile al più nobile, cioè dal pidocchio fino al grande personaggio storico, in realtà è gettato in questa ruota delle reincarnazioni, per cui via via si reincarna in un essere superiore o inferiore a seconda di come si è comportato durante la vita. E quindi io credo che Enar sfrutta questa idea del karma, che appunto è una parola che viene usata un po' così all'acqua di rose, ma in realtà è un concetto molto interessante, cioè quello che noi, in realtà, ogni essere vivente eredita le proprie azioni, cioè a seconda di come si comporta nella vita occuperà un posto più o meno nobile nel ciclo delle reincarnazioni. E questa idea permette a Enar, questa idea della ruota, di costruire un'infinità di storie, proprio perché insegue tantissimi personaggi nel passato, nel presente, le loro varie reincarnazioni, e riesce in questo modo, appunto, e qui torno alla sua domanda, a fare di questo romanzo anche una specie di grande metafora della letteratura proprio in questa idea della ruota, cioè nella capacità di prendere tutte le storie, quelle alte, quelle basse, la meraviglia, l'orrore, la comicità e la tragedia, no? E gettare tutto dentro quel meccanismo, quella ruota meravigliosa che è il meccanismo narrativo. Quindi poi, appunto, volendo potremmo rintracciare tante storie, delle storie familiari, delle storie sociali, una strizzata d'occhio, più che strizzata d'occhio, alle questioni del tema dell'ambiente, la difesa del pianeta. Però potremmo, per me, fermarci proprio a questa idea della ruota come proprio un'immagine della potenza della letteratura di macinare storie. Mi sembra che questa potrebbe essere una chiave, ecco.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, soprattutto nel momento in cui poi una delle ricchezze secondo me del romanzo è proprio la polifonia dei personaggi, cioè si tiene tutto e tutto quanto, dal ricercatore universitario alle grandi citazioni dei vari Malinowski, Lévi-Strauss e altri grandi antropologi, ma non solo, la grande letteratura gargantuesca francese, insomma. Certo. C'è veramente tutto e tutto si regge, tutto insieme, e viene tutto quanto confezionato, secondo me, a regola d'arte, per come Hénard sa fare. Una delle altre cose che mi avevano colpito, oltre alle tracce di cui si parla, erano anche proprio i temi. Cioè, i libri di Hénard sono ogni volta uno diverso dall'altro. Lui è un grandissimo scrittore francese, è un traduttore a sua volta, è un arabista. E si autoproclama contrabbandiere di storie, si definisce. In realtà quelli che scrive, secondo me, non sono proprio romanzi, è un qualcosa di ipnotico, cioè non ci sono trame, in realtà c'è un qualcosa di ipnotico che è oltre la trama, e secondo me riesce a costruire sempre qualcosa di nuovo, come aveva fatto con Zona, che è stato sempre tradotto da lei, Yasmin, e ha sempre parlato poi di Oriente, e invece questa volta torna a casa, e per parlare di casa sua, della Francia rurale, in questo caso i temi che riesce ad incrociare, e secondo me è una delle grandi forze del romanzo, è che mette insieme sia la vita e la morte, quindi vari scontri, diciamo, c'è la filosofia, c'è l'accademia, in particolare però, appunto, come dicevamo prima, ci sono molti temi attuali, come ad esempio quella dell'ecologia, addirittura ci sono dei riferimenti anche a Greta e ai funerali bio, che è un qualcosa di, in alcuni casi, anche molto divertente. Tra la periferia e il centro, c'è il tema femminile, per esempio, quando ad esempio nella confraternita il primo tema che viene discusso all'interno della tre giorni dei 99 becchini che si riuniscono è la mozione che vuole l'ammissione delle donne nella confraternita. C'è tanto cibo, c'è tanto vino, in assoluto però secondo me uno dei temi è la lingua, proprio la lingua letteraria e la lingua anche popolare. Non so come la vede lei.
Sì, sicuramente. Credo che in questo in questa specie di romanzo mondo, perché poi i romanzi di Hénard, penso a Zona, ma anche a Bussola, ad altri, potremmo veramente definirli romanzi mondo, cioè è come se ci fosse un piacere, una festa di aprire, spalancare proprio le porte del genere romanzo, che è un genere che è sempre stato un genere felicemente impuro, cioè che ha sempre accolto tanto mondo, no? Fin dai grandi romanzi ottocenteschi, quella dismisura, no, dei romanzi ottocenteschi, e in questo senso Hénard è proprio figlio di quella tradizione, cioè di quei mostri tipo i romanzi di Hugo, di Dostoevsky, di Dickens, anche dei romanzi appunto non impeccabili sul piano stilistico, con molta dismisura, forse è questa la parola che funziona, ma in cui c'è proprio il piacere di far entrare il mondo. E un aggettivo che mi piace usare anche per i suoi romanzi è l'aggettivo impuro, che una volta ho detto proprio a Hénard, i tuoi sono dei romanzi impuri, e lui era molto contento, in realtà gli è piaciuta questa idea. E appunto anche il lavoro che fa sulla lingua, la consapevolezza che ha della lingua, è proprio giocato su questa festa dove ci sono tutti i registri, per cui c'è appunto il diario dell'antropologo, dove c'è questo trentenne che scrive senza freni, un po' da trentenne che appunto che non sorveglia tanto così la bella lingua, e poi c'è tutta la parte centrale con questo pastiche alla Rabelais, che, apro una piccola parentesi in difesa della categoria, è stato un'impresa tradurre. Proprio perché è come se ci fosse una specie di gioco di citazioni un po' della lingua di Rabelais, E poi c'è appunto c'è il riferimento anche al genere letterario proprio del banchetto, per cui il gusto della conversazione, della prolusione, e tutto questo gioco sempre con il piacere di accostare l'alto e il basso, che direi che è proprio uno dei suoi tratti. E rispetto a quello che diceva prima, anche appunto il fatto che tutti i suoi romanzi precedenti solitamente sono molto esotici tra virgolette, e qui invece lui torna non solo in Francia ma addirittura nel suo paese natale, ed è molto interessante perché porta però lo stesso sguardo curioso, avido del viaggiatore, no? che viaggia per l'Oriente, lo riporta in un luogo piccolissimo da cui riesce però quasi a guardarlo appunto come se fosse forse con l'occhio dell'antropologo, ma insomma anche con l'occhio del grande viaggiatore che viaggia in Oriente. E questo fa sì che sì, che riesca a far emergere tutta la ricchezza, anche la ricchezza della lingua, insomma.
Ecco, proprio tornando, volendo parlare invece poi di traduzione, perché insomma Yasmina Melawa è non solo traduttrice di Mattia Enar, ma cito per esempio Pennac o Camus. Insomma tanti altri autori francesi, insomma grandissimi narratori. Per quanto riguarda proprio la traduzione, lei una volta ha dichiarato che si traduce bene solamente nell'intranquillità, e mi è sembrata una definizione secondo me molto calzante, dovendomi mettere nei suoi panni per tradurre un Enar, nel senso che non si può mai stare tranquilli, penso, con lui, anche perché in questo romanzo in particolare ci sono anche molte cose regionali, molta parlata locale. Ecco, in particolare lei un'altra volta aveva dichiarato che bisognava coltivare il senso del ritmo, quindi non solo sulle parole ma anche proprio sul ritmo del romanzo. Ecco, che cosa vuol dire tradurre Enar, e di quanto ritmo ha bisogno una traduttrice per poterlo rendere poi come l'ha reso lei, in una lingua che lo stesso Enar, abbiamo sentito, era molto contento della traduzione?
È una grande domanda, potremmo stare qua una quindicina di giorni, ma non credo che li abbiamo a disposizione. L'idea di intranquillità mi piace molto perché io credo che la letteratura, la buona, la grande letteratura, la letteratura senza aggettivi, no? Che non ci deve intrattenere, ci vuole non tranquilli. Vuole scuoterci, ecco, per dire una parola banale. E tutti i testi, i grandi testi, sono sempre disseminati di elementi che ci destabilizzano, che non ci lasciano tranquilli, e per me questo come traduttrice è proprio il primo scrupolo che ho, cioè di riuscire a mettere insieme appunto il senso del ritmo, la tenuta della pagina, della frase, con quelle asperità, quella continua, come potrei dire, quella continua sfida, no? Che un testo fa al lettore, anche facendogli lo sgambetto, anche spiazzandolo. Ed è un equilibrio difficilissimo, di cui purtroppo credo che nessun traduttore ha la ricetta, se non quella appunto di essere nell'intranquillità, cioè di essere continuamente in ascolto di quello che succede sulla pagina, e anche, altra parola che mi sta molto a cuore, di tutti gli inciampi, di tutte le pieghe nascoste, di tutte le trappole che ci sono nella pagina, perché tutti quegli elementi lì appunto di non tranquillità sono gli elementi che aprono la pagina a tutti i significati possibili, alle letture, cioè aprono l'orizzonte di un testo, no? e lo fanno vivo e lo fanno dialogare con noi. E quindi per me ogni volta la sfida è sempre riuscire a produrre, una parola un po' brutta, ma insomma, una pagina che sia, che tenga insieme, no? Dal punto di vista ritmico, dal punto di vista di una sua bellezza, diciamo così, ogni volta diversa, e che però non stia mai troppo comoda, ecco, che non si sieda in una normalità, in una comodità, in quello che io chiamo con il massimo del disprezzo l'italianetto, no? Quell'italianetto a postino, no? Rassicurante. Il rischio di tanti traduttori è invece di tendere a una bella lingua tutta a posto che lascia molto tranquilli. Ecco, io vorrei una bella lingua ma che non lascia tranquilli.
E con Enar penso che sia molto difficile riuscire a rimanere tranquilli, anche perché è proprio la struttura del romanzo che non permette di dormire tranquilli, nel senso che secondo me è un frattale enorme, cioè un ibrido con tantissimi strati dentro e con paragrafi che si rincorrono, all'interno dei paragrafi si rincorrono tantissime storie al suo interno, e quindi a maggior ragione probabilmente non solo dal punto di vista della lingua ma proprio della struttura del romanzo e di come poi lui lo allarga fino a stressarlo ai punti più estremi, sia dal punto di vista della lingua sia per la struttura, anche con i dialetti, perché si è inventato, ora non so se se l'ha inventato, questa era la domanda successiva, se se l'ha inventato il dialetto pittavino santongese o se esiste veramente.
Allora, quella del dialetto in questo romanzo è stato davvero per me un problema enorme, l'ho discusso anche con molti colleghi, perché ci sono, vabbè, no, il dialetto pittavino santongese esiste e sarebbe pittavino sarebbe del Poitou, santongese non so di quale altro appunto toponimo, però sì esiste. Come però per esempio c'è una pagina in cui lui fa parlare un personaggio, una specie di guaritrice mezza strega mezza concia ossa, in un dialetto che io credevo fosse il vero dialetto parlato nel Poitou, e lì è stato proprio un problema sapere, chiedermi cosa farne in italiano. In realtà poi dopo che io mi sono scervellata per ragionare cosa fare di quella pagina in dialetto, lui mi ha confessato ridacchiando che in realtà è un dialetto, quella pagina lì è totalmente inventata, cioè è una specie di rielaborazione a partire dal dialetto del Poitou. E quindi io lì ho proprio deciso di fare un'operazione assolutamente artificiosa, in cui mi sono divertita molto, di non prendere un dialetto italiano equivalente che non mi convinceva affatto, ma di fare veramente una specie di Frankenstein dialettale, cioè ho preso tutto quello che mi passava per la testa di dialetti italiani che conoscevo in qualche maniera e ho fatto una specie di mostro, una lingua che si sente che ha una specie di connotazione dialettale, ma di fatto non è riconducibile a nessuna regione, a nessun luogo preciso. Questo a riprova che appunto autori come Enar hanno una tale potenza, come diceva giustamente lei, dal punto di vista linguistico, che il traduttore per forza deve poi prendersi delle libertà di costruire delle cose che magari con altri autori non farebbe, almeno io non mi permetterei forse di fare. Però lui proprio ti chiede un po' di andare per la tua strada. Prima faceva riferimento a Greta, in realtà il nome, la parola Greta, cioè il nome Greta, lui non lo menziona assolutamente, perché parla di appunto, fa tutta questa specie di tirata sull'ecologia, il funerale Dio, tutta in rima, una prosa con le rime interne. E a un certo punto io, uno dei pomeriggi in cui piangevo su queste pagine, mi è venuta in mente proprio la rima fra Greta e pianeta, che mi sembrava anche abbastanza significativa, e quindi quella Greta lì in realtà l'ho infilata io, non c'è l'originale.
Ah, ecco. questo è, allora dà ancora più valore insomma sia all'opera di traduzione che a quella poi appunto a quella che ispira Enar. Siamo alla domanda finale, che è la domanda di rito che facciamo a Tabula Rasa, che è quella invece riguardante quello che sta leggendo lei o in questo momento, o un libro che lei consiglia ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Allora, in questo momento ho sul mio tavolo un meraviglioso cofanetto uscito un paio di, credo 10 giorni fa, che è la nuova traduzione dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij fatta da Claudia Zonghetti, che è una gigantessa della traduzione italiana e credo che se non stasera ma domani comincerò questa traduzione, nuova traduzione dei Fratelli Karamazov, quindi mi sento di consigliarla perché è un romanzo meraviglioso a prescindere e perché so che questa traduzione sarà una festa, per cui proprio così, netta e decisa, direi I Fratelli Karamazov tradotto da Claudia Zonghetti.
Perfetto. Allora, Yasmina, io la ringrazio tantissimo per essere stata con noi e per averci raccontato il banchetto annuale della Confraternita dei Becchini, che ricordiamo sono edizioni EO, 480 pagine, 19 euro, tradotto da Yasmina Melawa per appunto edizioni EO. Grazie mille, Yasmina.
Grazie a lei, e volevo soltanto dire che appunto tutto il lavoro che ho fatto non sarebbe stato possibile se a EO non ci fosse questa squadra meravigliosa di revisori, editor che aiutano tantissimo il lavoro dei traduttori. Grazie,
grazie
a voi.
Grazie per aver ricordato il lavoro di tutti quanti, grazie mille.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Drops on me for torniamo in diretta con Tabula Rasa, sono le 20:32 e passiamo al nostro secondo libro, che si tratta di un libro molto importante, è L'evento di Annie Ernaux, ma prima di parlare di questo libro anticipiamo la nostra chiacchierata con un trailer che ci introduce all'argomento. Non ci introduce all'argomento, dobbiamo aspettare, però abbiamo un piccolo problema tecnico, ma intanto ci diciamo quello che faremo. Allora, noi appunto parleremo di Annie Ernaux e dell'evento, mi dicono dalla regia che il contributo è pronto e quindi partiamo.
Sono terribili i tuoi amici.
Più che terribili, sono frustrati. Qui tutti cercano la stessa cosa, ma non lo ammettono.
Signorina, lei è incinta. Sono desolato.
Non è possibile. Alla peggio, ci sono dei modi.
Non dirlo mai più, nemmeno per scherzo.
Era ammalata?
Il genere di malattia che prende solo le donne.
Pensi che passerai gli esami in questo modo?
E che ne sai tu degli esami?
Sì, quello che mi chiede, finirei in prigione anche lei. E non è la situazione peggiore. È troppo tardi.
No.
Se ne vada, non abbiamo altro da dirci.
Ti darò un biglietto con l'indirizzo di una donna, la signora Riviera. Se vuoi tentare, è a tuo rischio e pericolo.
Molti medici sono contrari all'aborto. Non pensano che le donne abbiano il diritto di scegliere. Vuole ancora insegnare?
Vorrei scrivere.
Dal romanzo autobiografico di Annie Ernaux. La scelta di Anne. L'Evenement. Dal 4 novembre al cinema.
E torniamo quindi con Tabula Rasa. Quello che avete sentito era il trailer di un film, appunto il film tratto dall'evento di Annie Ernaux. Il film in Francia è uscito con il titolo L'Evenement, mentre in Italia è uscito con il titolo La scelta di Anne. Questo film ha vinto il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia, lo scorso festival. La regista è alla sua opera seconda, si chiama Audrey Diwan, ed è un film che ha fatto molto parlare perché ovviamente, come il libro, affronta l'aborto in maniera molto realista, con nessuno sconto, non si fa nessuno sconto a chi guarda, e come Annie Ernaux non fa nessuno sconto a chi legge. E perché oggi parliamo di questo libro? Allora, innanzitutto devo dire che mi dispiace tantissimo non poter parlare di questo libro con Lorenzo Flabbi, che oltre a essere il traduttore del libro è anche l'editore di Annie Ernaux, è uno dei due editori dell'Orma. Purtroppo Lorenzo ha avuto un grave lutto e quindi io, a nome insomma della redazione di Tabula Rasa, gli mando un abbraccio e speriamo ovviamente di averlo presto per un'altra occasione. E quindi tenterò modestamente e sobriamente di parlare io di Annie Ernaux, e ovviamente non sarà possibile farlo al meglio, però ovviamente ci proveremo e magari ci torneremo più in là insieme con Lorenzo e con qualcun altro dell'Orma. Però ci tenevo tanti.
No, dicevo, peccato che non è più in programmazione a Roma il film.
Non è più
uscito
in programmazione a Roma.
Perché è uscito, ho ricontrollato nuovamente, credo che la settimana scorsa abbiano fatto, non so dove, forse al Greenwich, una delle ultime
Sì, purtroppo non è stato tanto, è stato tipo 3 settimane,
sì, esatto.
Al massimo, in
difficile che qualcun'altra sala lo riprenda, ma magari per chi non ha avuto occasione di vederlo potrebbe essere l'occasione.
Esatto, perché veramente io lo consiglio sia a chi ha letto il libro ma anche a chi non l'ha letto. E ci tenevamo tantissimo a parlare di questo libro in questo momento. Perché? Perché è un momento particolare. Il libro è ambientato nel 1963. Nel 1963 l'aborto in Francia era illegale, non era appunto stato ancora legalizzato, quindi si parla di un aborto clandestino. Nel 1963 anche in Italia era vietato abortire, come era vietato abortire anche in molti altri paesi del mondo, fra cui anche gli Stati Uniti d'America. E, parlo di questo perché appunto è notizia di questi giorni, notizia freschissima di questi giorni, che la Corte Suprema degli Stati Uniti sta praticamente iniziando un procedimento per valutare la legittimità della legge restrittiva del Mississippi sull'aborto, cioè quella che vieterebbe di abortire dopo le 15 settimane. Al momento negli Stati Uniti d'America, grazie appunto alla famosa sentenza Roe versus Wade del 1973, è possibile abortire praticamente fino a quando il feto non può vivere all'esterno dell'utero materno, quindi in teoria intorno alla 24esima settimana. Quindi potete immaginare quanto è restrittiva questa nuova modifica alla sentenza. E per non parlare di quello che sta succedendo in Polonia, la Polonia ha già una delle legislazioni più restrittive nell'ambito dell'aborto. Praticamente per le donne polacche è ormai quasi impossibile abortire, perché praticamente sono vietati tutti i casi di aborto volontario, anche per gravi malformazioni del feto. Sono rimaste soltanto praticamente si può abortire soltanto in caso di stupro, incesto o grave pericolo di vita della madre, e adesso anche queste ultime tre possibilità sono attaccate da un nuovo disegno di legge che prevede che parifica l'aborto all'omicidio, cioè il feto è una vita umana fatta, e quindi abortire significa uccidere una vita, e quindi fare omicidio. E quindi per coerenza, se sei accusata di un reato come quello d'omicidio, ovviamente vai in galera per 25 anni, così è appunto la legge della Polonia. E che cosa succede in Italia? Ecco, in Italia non abbiamo questo tipo di attacchi, ma questo non significa che stiamo in una situazione ideale per l'aborto. Sono usciti da pochissimo tempo i dati di un'inchiesta portata avanti da due ricercatrici, che sono appunto Montegiove e Lalli per l'associazione Coscioni, che praticamente hanno chiesto tramite delle PEC a tutte le strutture sanitarie d'Italia i dati sull'obiezione di coscienza. Infatti l'inchiesta si chiama Mai dati, perché sono dati appunto che non sono stati mai dati fino adesso, e loro appunto chiedono di aprire i dati sull'obiezione di coscienza. Comunque questi dati sono tremendi, e da questi dati viene fuori che 22 ospedali e 4 consultori in Italia hanno praticamente il 100% di obiettori fra i medici ginecologi, estetisti e personale infermieristico. Ripeto, 22 ospedali al 100%. Questo poi, ovviamente, come potete immaginarlo, metterlo su regione per regione diventa un dato ancora più faticoso da sostenere, perché significa che in alcuni casi non ci sono proprio ospedali dove poter abortire, bisogna fare quella che viene chiamata la migrazione, diciamo così, sanitaria. Voglio citare anche un dato che è stato portato avanti dalle compagne di Non Una di Meno Roma, insieme al coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio. Loro appunto si sono focalizzate sulla regione Lazio, e hanno scoperto anche qui percentuali altissime. Ne cito soltanto una, perché probabilmente la più eclatante: a Palestrina il 100% del personale ginecologi è obiettore. Quindi praticamente chi vive a Palestrina non può abortire, deve andare altrove, ma anche altrove sarà difficilissimo, perché la media è comunque sempre molto alta nel Lazio.
Tra l'altro, ora, al di là del, anche oltre al livello insomma regionale nel Lazio, è interessante anche vedere la disparità anche a livello regionale. In Molise il 92%
è obiettore.
Sono obiettori superiori, e in Val d'Aosta siamo addirittura al 7,7%, quindi andiamo in una disparità regionale incredibile, insomma.
E quindi anche per questo ci tenevo tantissimo a parlare dell'evento oggi, proprio perché anche se questo libro è ambientato nel 1963, ci sono delle parti in questo momento anche in Europa, appunto parliamo della Polonia, dove effettivamente una donna per poter abortire probabilmente dovrà ricorrere all'aborto clandestino oppure a cambiare nazionalità. L'evento è un libro che si legge velocissimamente, è un libro piccolo, non è un libro grande, sono 100, poco più di 100 pagine. Annie Ernaux, per chi non la conosce, è una delle più importanti voci culturali e autrici francesi contemporanee, e ha vinto numerosissimi premi. In Italia è pubblicata interamente da Lorma, che è anche la casa editrice che l'ha portata in Italia e l'ha scoperta, ed è molto bello che un piccolo editore, in questo momento è un editore indipendente, abbia portato in Italia una voce così forte e soprattutto l'abbia portata al successo. In Italia Annie Ernaux ha vinto premi importanti come lo Strega Europeo, l'Hemingway, il Forrezzori, e anche il traduttore Lorenzo Flabbi, grazie alle sue traduzioni, ha vinto diversi premi. Alle sue traduzioni di Annie Ernaux ha vinto il premio Stendhal e il premio La Lettura come migliore traduzione del 2018. Questo per dirvi che ovviamente stiamo parlando di altissima qualità letteraria. E una delle cose infatti più belle che ha Annie Ernaux è proprio la sua capacità di rendere tutta la sua vita in maniera letteraria, perché quello che fa Annie Ernaux fondamentalmente è raccontarci la sua vita, è quello che oggi chiamiamo autofiction, ma che fino a qualche tempo fa chiamavamo romanzi autobiografici, cioè romanzi che in qualche modo raccontano la vita vissuta dall'autrice. In questo caso Annie Ernaux ci racconta quando nel 1963 ha abortito, ha scelto di abortire, ed è una delle, diciamo, prime grandi differenze fra il libro e il film, che comunque è abbastanza fedele, ve lo dico, al libro. Però una delle più grandi differenze che c'è è che ovviamente Annie Ernaux scrive questo libro non in concomitanza dell'evento, non scrive questo libro negli anni 60, scrive questo libro molti anni dopo, intorno agli anni 2000 penso, o fino agli anni 90, e quindi diciamo che ricorda il momento in cui è successo, mentre nel film noi vediamo l'evento accadere davanti ai nostri occhi come se fosse contemporaneo. Questa è la prima grande differenza, ed è anche un po' il portato che Annie Ernaux mette sul libro e che probabilmente un po' manca nel film, che comunque è un buonissimo film ed è un film importante. E il portato che Annie ha nel libro è appunto quello della memoria, quello che si ricorda e quello che fa la memoria rispetto a eventi anche fondamentali come questo, ovviamente è quello di riflettere, elaborare su quello che è successo, e Annie Ernaux è proprio quello che fa, e lo fa in una maniera molto divertente, anche almeno all'inizio, perché noi incontriamo Annie Ernaux adulta che sta andando all'ospedale, è in attesa di una risposta, e perché Annie ha avuto un rapporto sessuale non protetto e ha paura di aver contratto l'HIV, e quindi sta in attesa di avere una risposta, e si ricorda di quando era nella stessa situazione 20 anni prima, 30 anni prima, e cioè appunto quando era in attesa di sapere se era incinta o meno, e scrive questa frase che io ho trovato geniale, perché dice: la mia vita si situa dunque tra il metodo Oginognaus e il preservativo a un franco dei distributori automatici, è un buon modo per misurarla, più sicuro di altri in ogni caso. Ecco, in pochissime, questo è la differenza che fanno le scrittrici vere, insomma, no? Cioè in pochissime righe lei ti racconta una vita, e te lo fa anche facendoti sorridere. Lo Oginognaus, immagino che tutte e tutti noi sappiamo cosa sia, comunque appunto è un metodo anticoncezionale naturale che poco ha portato alla possibilità di non concepire, e mentre probabilmente ha fatto nascere un sacco di ragazzini e ragazzine, mentre perché appunto nel 63, oltre a essere vietato l'aborto, non c'erano neanche gli anticoncezionali, quindi chi voleva fare sesso doveva rischiare di rimanere incinta. E Anne è una ragazza che sta all'università, che studia, che vuole scrivere e che ovviamente fa sesso perché è giovane, perché ha voglia, perché come dice, come scrive giustamente Anne, a quell'età, ma sempre, non pensavo assolutamente che il mio corpo fosse intrinsecamente differente da quello degli uomini in quando si parla di piacere o di sesso, e quindi effettivamente è così, non c'era nessuna differenza. L'unica differenza è che poi, se rimani incinta, il problema fondamentalmente è tutto tuo, almeno così lo era nel 1963, spero che le cose siano cambiate. E quindi lei, il libro inizia appunto con Anne che non ha più il ciclo, quindi è probabilmente rimasta incinta, va dal dottore, il dottore glielo conferma, come avete sentito nel trailer, e anzi le dice proprio: sono desolato di confermarle che lei è incinta. E questa cosa la fa impazzire perché lei questo figlio non lo vuole. Anzi, come dice giustamente Annie Ernaux, lei non si sente incinta, non sente di avere un bambino nello stomaco, anzi vede questa cosa come una cosa aliena a sé e la vorrebbe espellere prima possibile. Ecco, questa è una delle caratteristiche più importanti di questo libro, cioè quella che è stata considerata da molti anche nel film mancanza di empatia. In realtà è proprio l'autodeterminazione, è proprio la scelta di Anne in questo caso. E mi sarebbe piaciuto parlare con Lorenzo Flabbi del cambio di titolo nel film rispetto al libro, perché Lorma ha deciso di intitolare L'Evenement l'evento, appunto non ha cambiato il titolo, ha fatto una traduzione letterale, mentre il distributore cinematografico ha scelto di cambiare l'evento pur avendo un successo editoriale dietro, quindi è strana come scelta, con la scelta di Anne, mettendo ovviamente l'accento sulla scelta diciamo autodeterminata di questa donna e togliendo un po' probabilmente l'attenzione a quello che è stato invece nella vita di Annie Ernaux.
Una cosa interessante secondo me è anche vedere come i nomi dei protagonisti cambiano e anche la capacità di Ernaux di rendere i medici, per esempio, quando li chiama i cucchiai d'oro.
Sì, esatto.
O le fabbricanti di angeli, che sono le donne. E quindi c'è anche un tono molto leggero, passami il termine, insomma.
Sì, assolutamente sì, perché lei appunto riesce in qualche modo, lei non ha nessun tipo di rimorso rispetto a quello che ha fatto, anzi è felicissima di aver fatto quella scelta, perché quella scelta le ha permesso di poi di diventare quello che è stato, e questo è importante sottolinearlo in un paese come il nostro, dove anche chi è pro-choice, chiamo così, è per la scelta della donna, deve comunque sottolineare che è una scelta sempre drammatica. No, non è una scelta sempre drammatica, non è una scelta dolorosa per forza. Ovviamente ci sono sicuramente delle donne che lo fanno con sofferenza e con dolore, non volendolo, ma ci sono altre donne che scelgono di farlo e il dolore non è assolutamente essenziale a questa scelta. Ecco, per Annie Ernaux non è stato così, non è stata una scelta dolorosa, è stata una scelta molto consapevole, è stato doloroso il modo in cui l'ha fatta, perché ovviamente lo ha dovuto fare in maniera clandestina. All'inizio ha provato da sola ad abortire, infilandosi il famoso ferro di calza dentro il collo dell'utero, dalla parte della vagina, e vi assicuro, sia leggerlo che vederlo al cinema è una delle scene probabilmente più forti che ho visto ultimamente, e la scena stessa dell'aborto, ecco, per chi per esempio ho letto un po' di risposte su Twitter alla notizia che avremmo parlato di questo libro, appunto di alcune nostre ascoltatrici che hanno dichiarato di probabilmente di non avere il coraggio di vedere il film, e lo capisco benissimo, perché leggendo il libro dici: oddio, non ce la farò mai a vedere il film. Ecco, vi assicuro che l'aborto raccontato dalle parole di Annie Ernaux è molto più forte rispetto a quello che si vede nel film, che comunque è realista, e comunque stiamo a parlare diciamo di un feto che esce e lo vedi e lo guardi, eccetera, però il modo in cui lo racconta Annie Ernaux è decisamente più forte. Questo lo dico per rassicurare chi avrà poi la possibilità di vedere il film. quindi insomma io quello che mi interessava tantissimo raccontare oggi era il fatto che un libro che racconta una storia del 1963 è attualissimo nella modalità in cui Annie Ernaux racconta questa scelta, racconta l'impossibilità di azione di questa scelta. E alla fine lei dice una cosa molto importante. Alla fine lei dice, appunto, proprio per il fatto che lei non ha avuto nessun tipo di rimorso al fatto in sé, cioè al fatto di aver abortito, dice che con questo libro ha cancellato l'unico senso di colpa che abbia mai provato a proposito dell'evento, e cioè che sia successo e lei non ne abbia fatto nulla, cioè non ne aveva ancora scritto. Quindi l'unico rimorso che Annie Ernaux aveva nei confronti del suo aborto era di non averlo trasformato in scrittura, perché lei afferma, lo afferma in questo libro, ma lo afferma in quasi tutte le interviste che fa, che il vero scopo della sua vita è questo, cioè che il suo corpo, le sue sensazioni e i suoi pensieri diventino scrittura. Io spero di avervi incuriosito, io so che molte hanno già letto l'evento, quindi insomma spero di avervi incuriosito magari a vedere il film, e spero che ci sia la possibilità di vederlo ancora in sala, altrimenti aspetteremo quando qualche piattaforma ce lo mette, e niente, io spero che avrò la possibilità con Lorenzo e con Lorma di ritornare su Annie Ernaux, di parlarne ancora più diffusamente, però era importante per me fare una riflessione sulla questione dell'aborto oggi. Non parte la musica.
È stato un tempo il mondo giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto. Gambe, pance, braccia. Dimora della
Ed eccoci tornati con il terzo libro di questa sera di Tabula Rasa. Andremo a parlare ora del sistema nervoso, scritto da Lina Meruan, per La Nuova Frontiera, traduttrice Elisa Tramontin, che è qui con noi. Buonasera Elisa. Elisa? Elisa? Ci sei?
Sì.
Mi senti?
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ok, ciao, no, buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao, buonasera.
Grazie
a te, per essere qui con noi. Allora, presentiamo innanzitutto la traduttrice, che Elisa è traduttrice di questo libro, quindi del sistema nervoso, ma tra gli altri ha tradotto anche Mario Benedetti, Valeria Luiselli, Fernando Aramburu, e ha vinto un premio molto importante che è il premio Babel per la traduzione per il romanzo Lascia fare a me di Mario Levrero nel 2018. Ed è insomma la traduttrice di questo libro, che è un libro molto interessante ma anche molto complesso, e adesso insomma insieme a Elisa vedremo il perché. La protagonista del sistema nervoso è lei, scritto proprio L maiuscola EI, che è un'astrofisica che invoca una malattia per poter fare finalmente la sua tesi di dottorato dedicata ai buchi neri. E a un certo punto diventa una malattia che non si capisce bene che cos'ha, ha un braccio che non funziona più, una gamba che si fa insensibile, e piano piano, diciamo, questo male inizia a prendere il sopravvento e non è più una liberazione per poter poi fare la sua tesi, ma è l'inizio di un'odissea spazio-temporale. Inizia a prendere il corticosteroide e quindi non può incontrare più nessuno, sembra una sorta di lockdown. Questo libro è stato scritto prima dell'inizio della pandemia, ma comunque è riconducibile anche a quello che è successo adesso, e iniziano piano piano a uscire fuori una costellazione di legami familiari, sia nel presente sia nel passato, che riguardano anche il suo compagno, che è un antropologo, anche in questo caso parliamo di antropologia, ma anche il padre, la famiglia, la matrigna, insomma tutta una storia clinica familiare che poi si ricollega come se fosse una ragnatela in una serie di astri che tra di loro sono tutti collegati tra loro. Meruan, l'autrice, è figlia di medici e spesso parla di malattie, insomma. È un libro comunque con tantissime trame e con molti elementi metaforici contrapposti, c'è il corpo, c'è il tempo, c'è il presente, il passato, il sistema nervoso, il sistema operativo, il sistema solare. Ecco, in una esperienza come questa, quali sono, chiedo a Elisa Tramontin, gli aspetti, o se ce ne sono altri rispetto a quelli che ho già elencato, che a te hanno maggiormente colpito, visto che diciamo hai un po' la chiave sorgente del libro, e che ne pensi che sia l'elemento più caratteristico di questo romanzo?
Tutto quello che dice è tutto assolutamente vero. In realtà in questo libro si parte proprio dall'epigrafe, no? Lei cita Richard Feynman, che è un fisico, un importantissimo fisico del secolo scorso, e dice: un sistema non ha una sola storia, ma ogni storia possibile, no? E infatti è tutto qui. Qui i sistemi di cui parlavi tu si sovrappongono in questa struttura frammentaria, no? Che ruota tutta attorno proprio al concetto di sistema, il sistema nervoso, che dà appunto il titolo poi al libro, il sistema del corpo, il sistema solare che lei studia, come dicevi, appunto è una studiosa di astrofisica che insomma cerca in tutti i modi di scrivere questa, di indagare questi buchi neri, anche se ormai nessuno, no? Nessuno quasi le crede più, nessuno si fida più dei suoi studi, nessuno, né a livello universitario né a livello familiare, e tutti questi sistemi sono come dire, si inseriscono, si accompagnano a, a quello che poi è un sistema famiglia, che era quella che nominavi tu, una famiglia un po' sui generis, i personaggi sono, no, piuttosto complessi, nessuno di loro ha un nome, appunto, come c'è lei, poi c'è lui, lei, il fidanzato, la madre, il padre, i gemelli, la cugina, la signora, no? E tutti i rapporti che ci sono fra di loro, cioè loro intessono i loro dialoghi sempre attraverso, appunto, la malattia, attraverso un linguaggio che è profondamente caratterizzato dalla malattia, e insieme a tutti questi sistemi c'è poi il sistema romanzo, che, insomma, come dicevo prima, è costruito in maniera frammentaria, la trama si evince da questi quadretti, da questi paragrafi separati semplicemente da asterischi, che anche graficamente sono molto evocativi, secondo me. I capitoli che si susseguono prendono tutti il titolo da elementi del sistema solare. C'è una costante andirivieni, no? Un andata e ritorno fra passato e presente, fra il paese del passato che deduciamo essere il Cile e il paese del presente che intuiamo essere gli Stati Uniti a ridosso poi dell'11 settembre. E il filo conduttore sono anche però queste, appunto, queste malattie, no? Queste malattie che uniscono e disuniscono e creano conflitti all'interno di questa famiglia, le malattie del passato, le malattie del presente, queste intuizioni, no? Delle malattie del futuro. E tutto, non lo so, tutto riecheggia nel, no, nel corso del libro, e appunto ci sono rimandi continui fra questi vari sistemi, no? È come se fosse tutto in comunicazione, come se tutto questo dialogasse insieme, a volte anche senza comprendersi, e appunto queste malattie che vengono poi paragonate, rievocate, metaforizzate, non so, mi viene in mente un passaggio molto bello, molto particolare, in cui si elencano, no, tutte le morti scampate del primogenito, che se non fosse terribile come elenco di quasi tragedie, insomma, rischierebbe anche di essere esilarante. Comunque sì, tutto ruota attorno alla malattia che, appunto, caratterizza il romanzo, e come dicevi tu, i genitori sono due medici, e a un certo punto lei dice, insomma, l'autrice dice, per i suoi genitori tutto cominciava nel corpo e finiva nella malattia, e quello che accadeva nel frattempo faceva parte della stessa conversazione ininterrotta. Quindi, no, è tutto qui, ecco.
Assolutamente. Una cosa che mi ha colpito è la capacità di rendere delle visibili alcune immagini proprio per il modo in cui lei scrive. Faccio l'esempio, lei racconta le lastre quelle che si fanno in pronto soccorso, insomma, chiamandole due stracci neri venati di un bianco radiografico. Che è un modo, e ne usa tantissime di espressioni simili, e ogni volta le usa per raccontare cose evidentemente tristi, o comunque che riguardano il corpo e la malattia, però cerca di utilizzare questo tipo di linguaggio, che è molto visivo e molto sensuale, mi viene da dire, perché riguarda la vista, ma a volte anche l'olfatto. Quindi si prende cura di raccontare queste cose in un modo che mi ha particolarmente colpito. È un romanzo anche molto ricco di strati linguistici e anche sintattici, cioè ci sono delle parole, anche delle frasi che durano una sola parola. E quindi aumentano anche l'intensità espressiva di quello del lavoro che fa sulla lingua Marwan. Ed è un'alchimia, secondo me, molto interessante, perché sembra un elettrocardiogramma continuo giocato tra la metafora, tra l'impressionismo, l'astratto, l'insondabile, ma poi c'è anche molto di concreto. Ecco, quali di questi aspetti, secondo te, è più, ti ha maggiormente colpito di queste differenze?
Guarda, è proprio vero, è proprio un romanzo sensuale e sensoriale, no? È appunto tutti i sensi vengono chiamati a raccolta, non lo so, si vive proprio questo romanzo, non saprei come dire. E questi strati di cui parlavi si ripercuotono, infatti, no? Anche, cioè, i sistemi, gli strati, queste immagini si ripercuotono sempre sulla lingua e sulla sintassi. C'è da dire che in questo romanzo, chiaramente come molti altri, però nessuna parola è buttata lì a caso, sono tutte intrecciate, appunto, sul piano metaforico, l'allegoria, è tutto però estremamente controllato dalla mano dell'autrice, il ritmo, la musicalità. E anche questo effetto, sì, non so se è una visione molto personale, ma anche questa atmosfera claustrofobica, no? Creata anche dalla commissione dei piani, no? Tutto si sente, tutto si sente col naso, si vede con gli occhi, si sente con le orecchie. E secondo me la cosa più interessante una delle cose molto interessanti del libro e della traduzione è stata proprio questa, perché agli elementi, ai termini medici onnipresenti, ai termini scientifici che riguardano medicina, astrofisica, no? E tutto quello che abbiamo detto, sono sempre accostati poi aggettivi che in realtà appartengono ad altre sfere semantiche. Lei crea metafore che spesso sono proprio veri e propri ossimori, è tutto sempre in contrasto, ma come posso dire, a volte stride, ma è comunque affascinante, cioè crea uno spasamento che però comunque coinvolge e intrappola a volte, no? E viceversa, i sentimenti vengono descritti, sentimenti, pensieri, tutto quello che, no, che li coinvolge a livello emotivo, lei e i personaggi vengono descritti poi con sintomi medici, magari al contrario, no? con descrizioni di patologie, con termini che afferiscono, ecco, proprio invece alla sfera medico-scientifica. Quindi c'è questo continuo alternarsi, non so. Per fare magari degli esempi, per far capire meglio, non lo so, a un certo punto ci sono delle dita dislessiche, oppure l'arteriosclerosi viene a un certo punto descritta come un sacco di idee che naufragano in una massa giallognola. Oppure per quanto riguarda le stelle, a un certo punto lui rientra nella casa che condivide con lei, che lei ha le prese appunto con questa maledetta tesi, e le dice: dove sei che non ti vedo? E lei risponde: sono molto spenta, no? E questo sono molto spenta, nel senso, no, non ti vedo è perché non ci sono, è perché sono lontana, come le stelle che studio, non lo so, il filo interdentale come l'arachiri, oppure ecco, mi viene in mente quando a un certo punto, appunto, sempre a proposito degli organi, come descrive: l'assenza della madre era un organo che continuava a secernere angoscia dentro il suo corpo, per cui un concetto che è l'assenza, no? Impalpabile, appunto quello che dicevi tu, che è però un organo che continua a secernere, quindi a fare la sua funzione, però secerne angoscia, no? Secerne un sentimento. Lina Meruane, una volta ho sentito un'intervista che diceva che lei va, in questo romanzo è andata a scomodare la lingua, no? E a un certo punto dice quasi proprio ho cercato di scrivere male, che chiaramente non è vero, cioè questo libro è tutto tranne che scritto male, no? Però cosa intendeva? Il seguire una scrittura che seguisse il flusso dei pensieri, no? E che a sua volta la lingua deve seguire il flusso di questi pensieri, che però vanno di pari passo con questa flessibilità del cosmo che lei sta studiando, per cui c'è questa, no? Questo disequilibrio, no? Fra la rigidità apparente, almeno per me, della scienza, che invece è fluida e agisce a sua volta sulla lingua. Ed ecco, insomma, forse per ritornare all'inizio della domanda, forse mi sono un po' persa, ma una delle cose difficili era proprio mantenere questa fluidità, no? Questo tenere sotto controllo questi sensi e cercare di creare un'armonia, no?
E guarda, mi è fatto venire in mente un momento proprio mentre parlavi della lingua, nel modo in cui lei ha interpretato la scrittura, proprio quando lei non Meruane ma il suo personaggio a un certo punto dice: ripetere 100 volte ogni parola che finisce in coma è una parola maligna. E secondo me è proprio un modo per sia per giocare con le parole, ma per renderle comunque all'interno del romanzo molto coerenti. E la scelta di ogni singola, a volte ogni singola periodo, appunto come dicevo prima, a volte usa una sola parola per chiudere o per aprire un nuovo argomento, ma comunque un periodo fatto di una sola parola lo rende molto interessante dal punto di vista proprio della struttura. A tal proposito ho letto un'intervista in cui tu dicevi che per tradurre Levrero sei dovuta andare a rifare l'ascolto del là fuori, cioè quello che sentiva lui. Ecco, io ti chiedo, il là fuori che hai ascoltato per tradurre questo libro, che invece è un libro molto dentro, probabilmente questo non lo so e te lo chiedo, se lo hai tradotto magari durante la pandemia, quindi potrebbe essere ulteriormente più dentro, quale là fuori o quale dentro hai dovuto ascoltare per un libro così, insomma, possente da quel punto di vista?
Beh, che dire, il romanzo di Levrero e il romanzo di Lina sono, ecco, proprio due mondi, no? Diversi, come diceva prima anche Yasmina, cioè ogni libro poi è a sé e richiede, no? Poi insomma tante... non vorrei dire capacità, ma insomma tante... sforzi diversi, ecco, e devo dire in questo libro, ecco, là fuori ce n'è stato poco, no? Al di là del dover consultare appunto per i termini scientifici, per i termini medici, amici, colleghi, parenti dei redattori della Nuova Frontiera, no, al di là di aver messo in campo questa squadra che potesse, no, comunque dare conferma delle scelte, è proprio come dici tu, è proprio è totalmente incentrato sul dentro del corpo, sul dentro della mente, questi pensieri che si affastellano nella mente della protagonista per analogie che sono spesso anche angosciose, no? E apparentemente senza senso, e che poi di fatto è così, no? Noi ai pensieri non comandiamo, o meglio, quando, no? Cioè, quando siamo, non lo so, nel dormiveglia, no? scattano delle immagini che per analogia che apparentemente non hanno senso, ma che evidentemente no, qualcosa da qualcosa scaturiscono. E questo romanzo è come se fosse, no, un perpetuo dormiveglia, no, in cui molte volte ci sono questi interventi, che è un po' quello che dicevamo prima, no, dei sensi, di parole che non c'entrano l'una con l'altra, e quindi non lo so, per questo libro forse è stato più un processo quasi, direi, più inconsapevole, no? È stato più anche come assecondare il flusso dei suoi pensieri e cercare di assecondare, no? Anche dare ascolto un po' a quello che era il mio flusso e forse anche cercare di perdere un po' il controllo, no? Anche quando devo cercare assonanze e analogie, ecco, equivalenti, oppure no, per restituire anche la musicalità, per cui è stato più, sì, anche lì un ascolto del dentro. E il libro lo stavo traducendo proprio esattamente un anno fa, quindi sì, eravamo fuori, ma non fuori del tutto, vabbè, non lo siamo ancora, però è stato impegnativo perché perché appunto un po' il senso di claustrofobia dato da, no? da tanti elementi, da quello che era il quotidiano e da quello che c'era sulla pagina. Sì.
Allora, c'è una frase che a me ha particolarmente colpito, che quando lei a un certo punto inizia a parlare proprio a proposito del dentro, in cui dice: ogni volta che qualcuno scava tra i propri geni finisce per scoprire che le sue radici sono nere. E lì si apre tutto un mondo che io spero, per chi potrà leggere il libro, che potrà scoprirlo, perché veramente c'è anche in questo caso ci sono moltissimi strati, sia a livello personale, ma a un certo punto inizia a parlare di una nazione intera, ed è questa appunto la ricchezza, che riesce a connettere quello che lei ha dentro con tutto un mondo che anche fuori arriva fino alle stelle, quindi è veramente una profondità veramente notevole. Ti faccio un'ultimissima domanda, che è quella di rito, ovvero: qual è un libro che tu consiglieresti agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Tabula Rasa?
Forse ne consiglierei due, se posso. Uno è un libro che ho tradotto e che è uscito, che ho tradotto io, che è uscito da poco, in contemporanea con quello di Lina, e che si intitola Un amore di Sara Messa, che è un libro molto intenso, molto bello, e completamente diverso da questo di Lina, e anche per la dose di medesimazione, visto che la protagonista è una traduttrice, no? che si arrovella, fra le altre cose, e si angoscia anche per le parole da scegliere per la sua traduzione.
Quindi capiamo perché ti piace, perché lo consigli.
Esatto, e fra l'altro lo presenta sabato a Più Libri Più Liberi, per cui insomma se potete andate a sentirla, perché insomma è brava ed è interessante.
Grazie per averlo ricordato, soprattutto che è un appuntamento, insomma, per chi è a Roma o per chi verrà a Roma, sarà comunque un evento molto lungo, e questo sicuramente sarà uno di quelli da seguire.
Sì, e poi un libro che in realtà non è molto recente, credo sia uscito, sì, forse alla fine dell'anno scorso, e che mi ha accompagnato i primi mesi di quest'anno, che è Prima di noi di Giorgio Fontana, edito da Sellerio, ed è un libro veramente veramente bello, e la storia, questo intreccio di queste tre generazioni che attraversano tutto il secolo scorso, questa famiglia, no? che si tramanda, insomma mi hanno accompagnato molto a lungo, non mi hanno abbandonato, tanto da per alcune settimane non sono neanche per diverse settimane non sono riuscita a leggere altro, per cui insomma lo consiglio, non fatevi scoraggiare dalla dalla Mole, che sembra un piccolo mattoncino, però è veramente bello.
Grazie per il consiglio, Elisa. Allora, ripetiamo il libro di cui abbiamo raccontato con Elisa. Il libro si chiama Sistema Nervoso di Lina Almerouan, edito da Nuova Frontiera, consta di 556 pagine, 17,90 €. Io ringrazio tantissimo Elisa Tramontin per essere stata con noi e l'appuntamento alla presentazione del libro Un amore di Sara Mesa a Più Libri Più Liberi. Grazie Elisa.
Grazie, grazie mille a voi. Ciao, buona serata.
Ciao.
Il polpaccio nella mia vita non è determinante. Ne posso benissimo fare a meno. Quando mi è caduto non me ne sono neanche accorto. Ai, 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 ai. Perdo i pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto se un ginocchio ti va via, che tristezza se un'ascella ti abbandona, che rimpianto per quel femore stupendo. Ero lì che lo cercavo mogio mogio, poi dal treno ho perso un braccio salutando. Mi dispiace che c'avevo l'orologio. Ai, ai, ai. Che distratto, perdo sempre tutto. Passeggiavo senza stinchi col mio amore. Ho intravisto nei suoi occhi un po' d'angoscia. Io l'amavo tanto e ci ho lasciato il cuore. Ci ho lasciato, già che c'ero, anche una coscia. A una festa con gli amici ho perso un dito. Ve l'ho detto di non stringermi la mano. Sono rimasto un po' confuso e amareggiato quando ho visto.
E torniamo qui con Tabula Rasa per un ultimo momento di condivisione di un nuovo progetto. Si chiama I Tardigradi o I Tardigradi, questo però lo chiederemo alla nostra ospite, che è Valentina Presti Danisi. Era Valentina Presti Danisi, adesso la recuperiamo subito.
C'è qualcuno che comincia a lamentarsi. Che disordine in città, io lo capisco. Tutto pieno di malleoli e metatarsi. A momenti scivolavo su un menisco. Oramai io camminavo con il petto. C'era uno senza pancia, un po' robusto. Era fermo e mi guardava con sospetto. Solidale, ci ho lasciato mezzo busto. Aia. C'era lì anche un mendicante, senza gambe e senza braccia. Non lo cagava nessuno. Con quel poco che c'ho ancora me la cavo. non mi muovo, ma ragiono molto bene. Ora c'ho praticamente un gran testone e un testicolo per la riproduzione. Ah. Vabbè, vorrà dire che non farò sport. Però mi vengono bene le parole crociate.
E rieccoci. Eccoci in onda con Tabula Rasa, sono le ore 21:27 e siamo con l'ultima ospite della trasmissione, che è Valentina Presti Danisi, che ci presenterà il nuovo progetto che è i Tardigradi, o i Tardigradi, ora le chiederemo qual è la pronuncia esatta, la nuova biblioteca del fantastico, che è un nuovo progetto editoriale per Eris Edizioni. Sono racconti lunghi in formato piccolo e verranno pubblicati per minare la narrazione ordinaria del reale. Questo è quello che viene dichiarato da chi ha fatto il progetto. Chiedo a Valentina se ci può un po' raccontare quello che hanno in mente lei e Eris.
Allora, ciao e grazie intanto. Credo sia Tardigradi, ma mi hai fatto venire il dubbio, quindi grazie. Allora, l'idea nasce da uno dei soci di Eris Edizioni, l'idea di fare dei libri piccoli, di formato piccolo e prezzo accessibile, che come genere affronteranno quello del fantastico, e invece come diciamo come misura prevedono quello del racconto lungo, che è una misura un po' trascurata nel panorama editoriale in particolare italiano, e quindi ogni piccolo libro sarà un racconto lungo. E con racconto lungo intendiamo un testo compreso tra le 70.000 e le 90.000 battute del genere fantastico, inteso diciamo nella maniera più ampia possibile, quindi compresi anche i vari sottogeneri. In questo, in sintesi.
Senti, che significa minare la narrazione ordinaria del reale?
Allora, domande facili. No, ci cioè, siamo messi nei guai da soli, quindi adesso rispondiamo. Tutto parte dalla considerazione che spesso la narrativa del fantastico viene tacciata di disimpegno, di essere lontana dal reale, dai problemi reali. Infatti tantissimi autori hanno bazzicato questo genere, da Cortázar, Calvino, lo stesso Borges, sono stati accusati di, insomma, di staccarsi dai problemi seri e di narrare le favolette, e hanno replicato, cioè non è una cosa che ci stiamo inventando noi, hanno replicato spesso dicendo che in realtà creare dei mondi fantastici è qualcosa che come dire, è un atto di sia di resistenza che di ribellione, e permette di ampliare la propria mentalità, la propria visione del mondo. Quindi l'idea è, speriamo, insomma, che abbiamo queste presunzione di eguagliare questi autori, però l'idea è, narrando qualcosa di diverso dall'ordinario, di mettere anche in discussione delle realtà che ci sembrano date e non è detto che lo siano. Questo è il manifesto, però,
chiarissimo,
insomma, poi nella realtà molto,
direi che è chiarissimo. Senti, c'è un termine entro il quale, o c'è un indirizzo al quale chi vuole partecipare o provare a cimentarsi in un racconto lungo può rivolgersi?
Allora sì, noi abbiamo aperto la call per questi racconti, perché la collana in realtà partirà l'anno prossimo, quindi al momento stiamo lavorando sui primi testi e cercando nuove proposte, quindi si possono inviare le proposte. Ricordo di essere un testo di genere fantastico, compreso tra le 70.000 e le 90.000 battute, spazi inclusi, è sempre bene ricordarlo.
Che non si sa mai gli spazi.
Come?
No, dico, non si sa mai, magari qualcuno non intende, mi spazio, è fatto benissimo.
E quindi la mail a cui inviarli è propostetardigradi@erissedizioni.org. Al momento non c'è una scadenza, vedremo insomma come vanno le cose, se a un certo punto ci troviamo sommersi rallenteremo un po'. In ogni caso c'è la pagina sul sito di Eris Edizioni con tutte le informazioni e tutti i dettagli, insomma le idee che ci stanno dietro a questo progetto, e poi in caso ci scrivete e rispondiamo se ci sono dubbi.
E buonasera Valentina, ciao, intanto complimenti per questo progetto che è molto bello e soprattutto riscopre, come dicevi giustamente tu, una forma, no? Una forma un po' perduta, che è il racconto lungo, perché poi sì, effettivamente i micro racconti, i brevi racconti hanno avuto più successo, no? Editoriale, mentre il racconto lungo fa un po' più fatica, effettivamente è così. E, però mi chiedevo, così anche per andare un po' a concludere le nostre chiacchierate, mi chiedevo se hai un racconto fantastico preferito.
Oddio, preferito? Io in realtà non rientro esattamente nel racconto fantastico, però il primo incontro che ho avuto, a parte le fiabe ovviamente da bambini, le fiabe di Andersen in particolare, però il primo racconto fantastico, un racconto ante litteram del fantastico, che è La storia vera di Luciano di Samosata, che in realtà è un autore greco, quindi non so, il primo, secondo secolo dopo Cristo, non ricordo bene, e in realtà era un'opera satirica che usava il fantastico come succederà poi anche con Rabelais e altri, come camuffamento per poter usare per poter essere satirici. Però già Lancia è il primo testo credo conosciuto in cui si racconta un viaggio dell'uomo sulla luna, quindi diciamo che il mio cuore sta sempre lì come primo incontro letterario col fantastico.
Benissimo, benissimo Valentina, io ti ringrazio, anzi noi ti ringraziamo per questo, per il tuo intervento e per il tempo che ci hai concesso, e invitiamo tutti e tutte appunto a sommergervi di bellissimi racconti, e poi magari qualcuno lo verremo a presentare qui a Tabula Rasa. Grazie mille Valentina.
Grazie Valentina, buona serata.
Grazie,
buona serata.
Grazie mille a voi.
Ciao. Ciao.
See the ghost up on the hill, watch as the ocean turns to steel, watch as the fire burns to ash, watch as your life comes to pass. Goodbye love, goodbye sin, I don't need that voice within anymore. The birds out in the trees singing today, just for you and me.
Siamo quindi tornati e tornate in diretta su Tabula Rasa, siamo alla fine della trasmissione, sono le 21:34 e concludiamo quindi questa puntata di giovedì 2 dicembre, e abbiamo parlato di
tre libri, in tutto abbiamo letto 856 pagine per
sono
parlare
tante,
di questi
in effetti,
tre libri.
Io ho contribuito meno stavolta.
Beh, però 856 pagine moltiplicate per le 10 puntate che avremmo
sì,
fatto,
esatto. Insomma, sono tante.
Questa è per non farla pesare agli ascoltatori e
alle ascoltatrici. Ma infatti non vedo l'ora di fare l'ultima puntata della stagione tipo estiva e dire letto, sai quando si dice quanti sì, libri abbiamo letto quest'anno, no?
Potremmo fare ad esempio, abbiamo percorso 800.000, se mettiamo tutte le pagine,
esatto,
insieme. Per le cose che fanno gli open data,
esatto,
quelle cose
esatto,
bellissime, pertanto per non farla pesare.
Il giro del mondo, sì,
esatto, tanto
sì,
gli open data servono a quello, i dati, solo a farla pesare. Torniamo allora per questa sera abbiamo letto Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini, edizioni EO, ne abbiamo di Mattia Enar, ne abbiamo parlato con Yasmina Meloa, un libro di 480 pagine di 19 euro. Poi abbiamo parlato di
Annie Ernaux, appunto l'evento, ed è un libro decisamente più piccolo, sono 115-120 pagine circa, 15 euro, edizioni Lorma, ed è stato tradotto da Lorenzo Flabbi.
E poi abbiamo letto Sistema Nervoso di Lina Meruan per La Nuova Frontiera, ne abbiamo parlato con la traduttrice Elisa Tramontin, 256 pagine per 17,90 euro. E infine abbiamo parlato del progetto editoriale nuovo di Eris Edizioni, chiamato I Tardigrati o I Tardigradi, con Valentina Presti Danisi. E questa era Tabula Rasa. Ringraziamo
chi ci ascolta e ci sentiamo. Andiamo all'appuntamento giovedì prossimo, che è giovedì 9 dicembre, se non sbaglio. E non abbiamo anticipazioni sul 9 dicembre, probabilmente saranno romanzi a sorpresa. E i nostri colleghi ci tengono all'oscuro. Però sarà sicuramente una bellissima e interessante trasmissione, come sempre.
Sono le ore 21:36, qui da Tabula Rasa e da Radio Onda Rossa è tutto. Grazie a tutte e a tutte, buonanotte.
I'll beat that bitch with a hit. Excuse me, would you mind to pump?